Party people. Here we go.
Yo.
Zena, c'hai... perché c'è luce? Qua fa... c'è il fuso? C'è il fuso da quelle parti? Non ti sentiamo per niente. C'è il fuso, ma si è fuso anche il microfono. È così, niente. No, cioè io vedo il labiale, so che mi stai chiedendo come non si sente, ma non si sente. Vabbè, tu riprova. Gaia, tu prova.
Ciao, io ci sono.
Tu parli meglio della
c'è
Zena.
Il fuso.
C'è il fuso perché fuso. Lei è nel furgone e si vede che fuori c'è la luce del sole, ma è alle Canarie. Io pensavo che alle Canarie ci... Sì, ok, il fuso, ma non così tanto, insomma. Ciao Clarice, ben arrivata.
Ciao Clarice.
Ciao, sei in ritardo. Sei in ritardo. Nota sul regista. Come mai sei in ritardo? C'è una manifestazione in giro? Parla al microfono, non sentite niente.
Da sud a nord ci ho messo il tempo che ci ho messo.
Il tempo che ci hai messo, ma che manifestazione è?
Allora, sicuramente c'è il corteo pro-Palestina.
Sì, che è diventato appuntamento fisso.
Esatto, di sabato o di domenica. Esatto.
Se la guerra è un appuntamento fisso, è giusto che poi ci sia il corteo che sia appuntamento fisso. Mi sembra abbastanza ovvio, vabbè. E riproviamo con la Zena. Zena! Niente. No, sta anche richiamando, aspetta. Tam tum tum, senti. Zena? Hello.
Sentite?
Oh! Ciao!
Le mie cuffie Bluetooth, che non funzionano.
Bluetooth.
Ho messo le cuffie.
Bluetooth.
Esatto, ho messo le cuffie come gli antichi.
Come gli antichi. E c'è un sacco di sole.
Sì, ragazzi, sono le 18 qua. Tutto va bene?
Ah, qua sono le 19, ma alle 18 non c'era il sole lo stesso, per cui...
Siamo un po' più in basso.
Un bel po' più in basso, infatti lì dove non prende più. Purtroppo è così. E niente, amen, dai, non importa.
Ma niente, tanto doveva solo co-condurre.
Sì, esatto, sì. Siamo un po' in basso.
È stato bello.
È stato... aspetta che ci riprovo. Madonna, come siamo scappati di casa oggi. Pronto?
È caduta di nuovo la linea.
Sì, ma ce la facciamo?
Ce la possiamo fare, credo di sì.
Va bene.
No, non ho toccato niente, è caduta da sola.
Certo, era in equilibrio.
Giuro.
Senti, allora, raccontaci qualcosa. Oggi fai co-conduttrice tu? Sarà facile farlo?
Oggi co-conduco, sarà molto facile se cade la linea ogni 10 secondi, soprattutto.
Certo, infatti. Vabbè.
Sì, però sì, sarà una puntata comunque ricca, molto ricchissima, ovviamente, con la nostra Gaia Grassi che è in studio. Ciao Gaia.
Ciao, ma non sono l'unica.
Appena arrivata.
Lo sai? Oggi c'è...
Però perché c'è il traffico che sta impedendo certi arrivi.
Certo, però c'è il pienone perché Clarice è arrivata nel frattempo.
Eccomi qua.
Poi ormai c'è il nostro appuntamento fisso, quindi c'è Samuele Brusca.
Sì, poi c'è
poi
anche...
ci sarà il nostro, ovviamente, Andrea Bellati.
Che è qua! Eccoci. Non ci puoi credere, Zena, ma è qua con
grande,
noi.
È arrivato anche lui.
No.
Ma non ho il microfono.
Sto arrivando di barbecue.
Si annoiava così tanto a casa.
So di affumicato.
Che ha deciso di venire qua, prima. È così.
Ma un paio di costolette, a parte io non le mangio più le costolette, però un paio di melanzane in tasca
allora,
non ce le hai portate?
Sì.
Oh,
come sì? Nello zainetto.
Nello zainetto.
Che schifo. Zena è strictly vegetariana o vegana tu?
Vegetariana, però volevo farvi una domanda perché stavo pensando alle melanzane nello zaino. Voi cosa ne pensate di quelli che mettono la banana nel portabanana?
Allora, posso rispondere io?
Certo.
Da papà?
Sì.
Da papà. Allora, le cartelle dei bambini, soprattutto quelle elementari, hanno lo stesso effetto meccanico di un trita rifiuti. E hai in mente quei video molto soddisfacenti di YouTube in cui gettano dei pallet di acciaio dentro una roba che riesce a macinare qualunque cosa?
Schiaccia tutto.
Ecco, sì. Le cartelle dei bambini fanno quella cosa lì. Se tu metti un frutto che sia meno duro del adamantio...
Si
trasformerà in una purea entro la seconda ora. Per cui il portabanane, ahimè, si rende necessario. Tu dirai, sembra un vezzo, una minchiata, ma un contenitore che riesca a contenere una banana che non sia fatto apposta è praticamente introvabile. Cioè, o usi un portadiploma, tipo, però non mi viene in mente nient'altro.
Ma non la puoi raddrizzare la banana?
Il problema però è che... Cioè,
dipende, a volte è abbastanza dritta.
È la curvatura della banana che mi turba.
Sì. Sì.
Cioè, devi trovare comunque quella banana che aveva quella curvatura, allora, che si tira il portabanana.
È un dubbio assolutamente legittimo il tuo. Il portabanana ha una tolleranza di una serie di gradi che bene o male copre lo spettro delle banane.
Pensa quante persone hanno fatto uno studio statistico di misurazione della curvatura astrale della banana e a fine hanno detto questa è la curvatura perfetta.
Eureka! No, secondo me è andata più semplice. Raga, secondo me c'è molta meno poesia. Avete in mente di quanto sono stretti gli standard per vendere la frutta e la verdura? Per cui le banane troppo diverse non esistono. Cioè non esistono al supermercato.
Purtroppo no.
Lo avranno le banane qua, le canarie sono molto buone, vi devo dire. Il platano canario, cioè che qua a Tenerife, per esempio, ci sono proprio banane everywhere, proprio piantagioni infinite, e devo dirvi che la banana qui a Tenerife è veramente molto soddisfacente, nel senso che è proprio...
Beh, è scappata la battuta. Cioè, io li vedo gli cretini.
Clarice.
Che a un certo punto stavano per partire, perché oggi hanno avuto, non so, un momento di regressione. Forse sono sotto l'influsso di qualche cosa. E l'ultimo che resiste, beh, ha tenuto duro Bellati, evidentemente. Ah, ha detto tenuto duro.
Ha fatto solo un...
Sì. Però è rossissimo.
Però la Clarice esplosa.
Vabbè, ma proprio, vabbè, non c'era margine. Dai, ascoltatori e ascoltatrici, datemi una mano, perché insomma, vabbè.
Era difficile resistere.
Comunque vengo lì, ho già guardato i voli.
Anch'io.
Grande.
Anch'io ho guardato i voli.
Scusate, andiamo là tutti e trasmettiamo da Tenerife.
No, devi stare qua tu.
Io rimango qua a fare regia, va bene. Ciao amici, è stato un buon viaggio.
Sai che il canario, lo spagnolo canario, è molto simile al canario... lo spagnolo cileno?
Ah sì, no, perché effettivamente è molto più complicato dello spagnolo.
Dipende dai punti di vista, per me è quello più facile di tutti. Però sì, è vero.
Sì. Cioè, nel senso, ho notato la differenza rispetto all'espagnolo, mi è sembrato effettivamente più dall'altra parte dell'oceano che spagnoleggiante.
Più di là che questo... di qua.
Sì, ho notato effettivamente, tant'è che sono andata a leggermi un po' la storia poi di Tenerife per capire, o in generale delle Canarie per capire, sono rimasta un po' male.
Perché?
Perché ho scoperto che qua viveva una popolazione locale tantissimo tempo fa e poi praticamente quando sono arrivati gli spagnoli li hanno fatti tutti fuori praticamente, non è carino.
Non è carino. È una cosa che... tendevano a fare spesso gli spagnoli, diciamo, non solamente le Canarie, se posso.
No.
Adesso però
certe persone nel vizio non l'hanno ancora perso,
È vero, è vero, effettivamente. Sì, i prossimi saranno i marziani, tra l'altro.
Ma guarda, anche più vicini di così. Senti, ascoltiamo un brano, va bene?
Prima leggo due messaggi veloci.
No, sono prima leggo due messaggi. Quello che mi pare.
Allora,
ti ho abbassato il microfono, sto scherzando. Vai,
allora, Mauro ha apprezzato la battuta e ha fatto una controbattuta. Vabbè.
Ma quale?
È quella della banana. No, ancora. Ha detto la banana di Tenerife e ha mandato la foto.
Ma è la
che foto ha mandato?
Ma
era una solicited dick pic. Ha mandato.
No, ma la vedi anche sua? Tu, Kesten.
Se no la denunciamo.
Ha mandato subito. Una... Non saprei che tipo di scimmia è. Mi cogliete in...
Bellati.
In fallo. Bellati, scusami, guarda.
È un babbuino.
È andato a fare un babbuino che sorride ammiccando e dice la banana di Tenerife. Invece Matteo ci saluta da Istanbul e dice che lì sono le 21, ha scritto alle 19.03, quindi ha scritto proprio in precisione.
Ok.
E ci saluta e dice che fa freddo.
Ok,
salutiamo Teo. Istanbul.
Dice che è notte da mo e fa freddo.
Va bene, allora userò questa scusa
per non andare a Istanbul e andare a Tenerife.
Ma vieni a Tenerife.
No, completamente. No, per mettere Ingi, che è una cantante, non so se è turca e basta o turco-americana, però è tamarrissima e quindi avevo bisogno di una scusa. Grazie per avermi iscritto, per averci iscritto alla Turchia. Could chuck wood. I said, how much wood would a bad bitch chuck if a bad bitch could chuck wood? Let's go. Boy, you're looking so cute in a polo, but you're driving around in a Volvo. I'm playing with it like a yo-yo. I say, let me tell you now. Bye, bye, bye. I said, bye, 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 bye. Carrera. He's saying, girl, you're looking pretty on the camera. Give it up, I got money in my standards. Pero muy bonito, boy, star. You know you could only get it in a drop top. Yeah, you took a metro, step aside though. Best you're gonna get is you could be my sci-ho. Boy, you're looking so cute in a polo, but you're driving around in a Volvo. I'm playing with it like a yo-yo. Ultima, she leased it. Mix a saladito with the meat chip. Yeah. Baby girl on the keys, okay, dice. Attitude stacking on her cheeklet. Let me tell you, whoa, whoa, yeah, yeah. Said she only fuck with ballers. I know, that's cool. But I can give you more than just some dollars. Yeah. Yo no sabo, no Nintendo. She said, yo no hablo, no comprendo. Baby, está apagada, yo te prendo. Suicide doors, I'm the trunk and not the Lambo. I know she a love the handle. Might fuck up my life, baby girl, let's take a gamble. Run through it like Rambo.
Boy, I'm just playing with you. Don't be so serious. But like, you know I'm sweet just like candy. Rocking my Fendi, revving your car, you offend me. Cause you think oh, rat-tat-tat, got a Jew boy. Do me tus Rosh Hashanah. Si, yo no hablo a la turca. Doing Zumba, I heard that you don't ball, but they still call you a baller. You can know my number if you really wanna call her. Boy, you looking so cute in a polo, but you're driving around in a Volvo. I'm playing with it like a yo-yo.
Mi piaceva Ingi?
Sì, mi piaceva.
Sì, e ti piace ancora, presumo.
Sì, mi piace.
Ingi, Drop Top, featuring Eddie Zucco. Sono le 19:12. Fra un quarto d'ora avremo il GR, visto che me lo chiedevate in tanti. No, non è vero, lo chiedeva solamente Bellati, che non vede un timer grosso come una casa. Ma abbiamo al telefono invece l'ospite di Gaia. Ah, quindi è la tua rubrica?
Sì.
Scusa, è Gaia sul pezzo.
Bellissimo. Dai, puoi oltretutto, dopo. Oltretutto Gaia sul pezzo, il nome l'ha dato proprio Mauro Mercatanti.
Beh, avrà anche meriti un po' più sostanziosi.
Sì. Ciao Mauro.
Ciao Gaia sul pezzo.
Ciao Mauro Mercatanti. Mauro Mercatanti è un copy super,
sì.
Oltre a essere fondatore di Deificio, che è un'agenzia di comunicazione, ma noi ha diversi progetti sempre molto interessanti e noi l'abbiamo chiamato oggi perché ci parlerà dell'ultimo progetto, uno degli ultimi progetti nel senso in ordine cronologico, Mauro, non che sia l'ultimo che farai.
Sì, non descrivermi come un produttore di progetti che mi
no, esatto. Ma esatto, ma parleremo di microcapitale dal basso.
Microcapitale popolare. Vediamo come
esatto.
Riesco a spiegare questa cosa senza apparire un perfetto babbeo.
Vai.
O un ingenuo romantico.
Proviamoci.
Probabilmente è il posto giusto dove provare a descrivere questo che definirei un esperimento sociale fatto dal basso, perché Radio Popolare, una radio, come tutti sappiamo, che si basa sull'azionariato popolare.
Certo.
Allora io mi sono chiesto se non fosse possibile generare un capitale popolare di tipo nuovo, ok? Un capitale popolare del tutto libero, del tutto indipendente, perché sono ormai da anni abbastanza ossessionato dal tema della risorsa. Vale a dire che ormai tutto dipende in maniera piuttosto organica e irrimediabile dalla possibilità di poter contare su risorse per far succedere le cose, per avere visibilità, per poterle raccontare, per poterle strutturare, per poterle fare durare, per poterle portare avanti. E il problema che abbiamo, diciamo, a livello di dimensione popolare, è un problema politico, sociale, enorme, che è sotto gli occhi di tutti, e non sto dunque a descriverlo, è per l'appunto quello che secondo me non sappiamo più fare massa e non abbiamo più possibilità di generare delle risorse di tipo libero. Quindi, come esiste una radio che è libera, ma libera veramente, ecco, in quanto basata sull'azionariato popolare, mi sono chiesto perché non potrebbe esistere anche un capitale. Esistono le case a Milano, soprattutto le cooperative di abitanti, che sono case e patrimonio immobiliare a proprietà indivisa. Perché non si può generare un capitale a proprietà indivisa? Una risorsa di tipo nuovo, perché creata dall'aggregazione sociale anziché dalla leva finanziaria.
Oh,
ok, fin qua ci siamo. Sì. Noi viviamo un'epoca in cui il soldo genera il soldo e la finanza è la dominatrice totale delle logiche, delle sfere, e domina prevalentemente anche sulla dimensione politica. Come fare? Mi sono chiesto. Da lì l'esperimento sociale, che è questo microcapitale popolare. Definisco microcapitale la misura di un euro in rapporto a un mese, una misura cioè che solitamente impieghiamo per scopi effimeri, quale per esempio gettarla nella fontana di Trevi per esprimere un desiderio che non si avvererà mai.
Esatto. Okay?
Beh, magari si avvera, ma forse non per quello.
Esatto.
No? Non per
mai avverato.
I tuoi no, okay, i tuoi no.
Sì, però ho immaginato che se questa fontana di Trevi fosse comune a tutti, e questo euro al mese, che una volta al mese ci buttiamo dentro, potesse per l'appunto essere inteso come un capitale a proprietà indivisa, come la generazione di una risorsa di tipo nuovo, proprio perché indipendente e sganciata dalle logiche finanziarie, avremmo individuato una maniera per produrre capitale, generare capitale in modo diverso e alternativo, attraverso aggregazione sociale anziché attraverso il lavoro di soldi che generano soldi. Che vi do questa notizia, che se la logica è quella, i soldi verranno sempre generati da chi ha i soldi e a vantaggio di chi ha i soldi.
Ne avevo avuto sospetto.
Sì, l'avevamo un po' capito. Ma e fisicamente dove vanno questi soldi che vengono donati, possiamo dire?
Allora,
no?
Vanno ogni a finire mese sopra una piattaforma spagnola. Io ho potuto, diciamo, dare via all'esperimento, ormai saranno 7 mesi. Ho inaugurato l'esperimento dopo avere sondato il terreno in una festa rionale del quartiere di Bergamo. La festa si chiama Via Dolce Via e ti permette di tenere un banchetto per strada, mm-hmm, in una domenica di maggio, a patto che tu non venda niente. Quindi io mi sono portato da casa 2 seggiole, un tavolino e 2 boccali di birra vuoti con un sacchetto di mezze penne rigate. Avevo un cartello con sopra scritto: ho una pazza idea, parliamone. E in stile un po'
tipo lo speaker corner, corner a Londra. Ah, ok.
Invitavo le persone a sedersi e a fare una chiacchierata con me. Io raccontavo la pazza idea. Al termine della della mia arringa, della mia del mio spiegone, si prendeva sta mezza penna rigata e in un boccale di birra c'era scritto vai avanti, nell'altro c'era scritto lascia perdere, ha vinto vai avanti, quindi sono andato avanti. Quindi da 7 mesi che noi facciamo questa raccolta, che è resa possibile dalla esistenza di una piattaforma spagnola tecnologica, perché c'è la tecnologia, usiamola. Ed è una piattaforma che ti consente, appoggiandosi a una banca, la banca SAP, no, non ve la dico la banca, una grande banca spagnola, che ha consentito di fare questo crowdfunding, che ha la peculiarità che si fa solo a botte di un euro al mese. Quindi tu rilasci la carta di credito, ti viene prelevato un euro al mese, zic, in dolore, senza che neanche te ne rendi conto, e non ci sono neanche le spese di commissione bancaria, no? Per cui un euro esce, un euro arriva.
Okay.
E tu fondamentalmente, unendoti a questa che abbiamo chiamato cassa di microcapitale popolare, puoi coltivare l'ambizione utopica finché vuoi, ma dannatamente significativa a mio modo di vedere, di generare un capitale dal basso in maniera completamente definanziarizzata, perché quello che fa crescere in maniera esponenziale, perché se ciascuno che entra porta un altro, è realizzato una specie di schema Ponzi senza che però alla fine nessuno se la prenda in saccoccia, tu hai fondamentalmente innescato un processo per cui il capitale cresce ogni mese al crescere degli aderenti al capitale.
E tu non scappi con i soldi? Tu non puoi tu non puoi scappare con i soldi raccolti?
Assolutamente no, perché la piattaforma spagnola che si chiama teaming.net, teaming come fare squadra, laddove io impazzissi e gli dicessi versami i soldi nel mio conto corrente, mi direbbe ma tu chi sei, cosa rappresenti? I soldi possono finire solo a un ETS, cioè un ente del terzo settore che ha i requisiti, la personalità giuridica tale per cui può dimostrare che lavora sulla creazione di valore sociale.
E quindi no, okay? Non è possibile rubare i soldi di base?
No, okay. A prescindere da quanto io possa o non possa essere una brava persona, non posso diciamo acchiappare il malloppo e scappare, perché comunque tutto questo sta dentro una piattaforma tecnologica che è legale, perfettamente legale, e mi permette di fare una cosa che diversamente non mi sarebbe permessa dalla legge, cioè raccolta di risparmio.
Quindi la domanda a questo punto è: ma chi te lo fa fare se non puoi a un certo punto?
Me lo fa fare il fatto che io non riesco a rassegnarmi al fatto che l'aggregazione sociale non sia più in grado di fare massa, perché noi siamo massa a dimensione popolare, cioè la gente che il famoso discorso del 99% contro l'1%, no? Noi siamo massa, ma non riusciamo più a fare massa, non riusciamo più a fare massa critica. Quindi questo è l'innesco di un percorso che, a partire una volta tanto dalle risorse anziché dalle idee, anziché avere il progetto di avere un'idea e poi il problema di trovare le risorse per finanziare il progetto, l'idea, la realtà, il movimento sociale, proviamo a dotarci, non so se mi seguite, sì, di una risorsa che possa essere messa a disposizione delle realtà sociali, dei movimenti sociali sul territorio, anche quelli micro. E perché, e su questo chiudo, se volete, non c'è una ragione al mondo, se ci pensate bene, che non sia la disillusione, la rassegnazione o peggio mi sento il pregiudizio nei confronti di qualsivoglia manifestazione di aggregazione popolare perdurante, quindi stabile, che rimanga e che si strutturi, che impedisca che questo capitale generato non possa diventare col tempo anche un capitale importante che in qualche modo si affianca a quello finanziario. Solo che questo c'ha il piccolo particolare che è definanziarizzato, cioè non è prodotto da speculazioni finanziarie, da leva finanziaria o dal soldo che genera il soldo, ma è generato dall'aggregazione delle persone dal basso.
Ma è tipo una donazione che diventa una donazione fondamentalmente.
Esce, entra come donazione, esce come donazione. Infatti non va confuso col microcredito, perché il microcredito, per quanto micro, è comunque un credito, e dove c'è un credito c'è un debito, e quindi stiamo parlando di finanza. Noi invece qui vogliamo provare a vedere se si può ancora generare un capitale aggregando il piccolo,
okay.
Perché il grande capitale si è già aggregato e crea le fondazioni. Il piccolo capitale si è già aggregato, ha creato le cooperative, il micro capitale non si è mai aggregato. Micro capitale, un euro in rapporto a un mese, che le 99, quasi 100 persone che si sono unite possono testimoniare, ciascuna di loro, che un euro in relazione a un mese non ha nessun impatto nella vita
di tutti,
delle persone,
certo, persone che hanno aderito,
che conferiscono questo euro, questo microcapitale, per cui realizzi un qualche cosa a proposito del chi me lo fa fare, che al momento non ha molti esempi, perché è completamente orizzontale, egualitario e massimamente inclusivo.
Sono arrivate un paio di domande, Mauro, che ti giro subito, sì, perché c'è pochissimo tempo. E quindi Emma chiede, capisco l'idea del capitale condiviso, ma poi chi decide come vengono usati questi soldi?
Allora, la prima finalità del capitale raccolto sarà costruire una piattaforma di elaborazione e deliberazione. Insomma, ragazzi, visto che non riusciamo più a far partire le cose dal lato politico, proviamo a uscire dal lato politico e proviamo a fare un discorso che parta dalla generazione della risorsa. Creare la governance di questo capitale di tipo nuovo e creare la cornice di senso dentro la quale tu metti la cassa ci consentirà di fare un bel percorso di riflessione, di elaborazione e, viva Dio, di ridefinizione di quello che può essere un possibile pensiero socialisteggiante, fatemi dire, creato dal basso sulla base di nuovi pensieri, nuovi ragionamenti e ancorato saldamente alla dimensione della risorsa, che è quella dentro la quale andiamo sempre alla fine a sbattere le corna. Non so se siete d'accordo con me, io ho maturato questa convinzione a forza di fare piccole, grandi militanze, un po' qua, un po' là, sempre in quella che si definisce sinistra. Vorrei riuscire a fare qualche cosa di diverso, di la mossa Kansas City, va.
Ascolta Mauro, sono arrivate.
Deve arrivare da una parte, arriva dall'altra.
Sono arrivate un bel po' di domande. Ad alcune hai già dato risposte spiegando, andando avanti con la spiegazione, perché erano arrivate prima. Dato che mancano veramente 30 secondi, io ti chiedo di dare dei contatti in modo che chi ha domande in più ti possa scrivere, possa chiedere.
Allora,
possa
ragazzi,
andare...
io ho 53 anni e quindi abbiate pazienza, dovevo utilizzare un canale gratuito, accessibile, e la cosa più semplice, non avendo noi ovviamente risorse, o non chiedendole al grande capitale, per il momento il punto di ritrovo di questa cosa è Facebook, una pagina
davvero
di Facebook
boomer.
Che si chiama, esatto, Cassa di Microcapitale Popolare.
Cassa di Microcapitale Popolare.
Cassa di Microcapitale Popolare. Attenzione, non microcredito, perché non è microcredito.
Ma è un microcapitale.
Microcapitale, si entra in 3 minuti, poi si dimentica pure che si è dentro, perché la prima fase è la cassa deve diventare massa, perché è chiaro a tutti che se la cassa non diventa massa l'esperimento è fallito, ma a quel punto i soldi non verranno dilapidati, perché tutti insieme decideremo al termine dei 3 anni che ci siamo dati per vedere cosa succede.
Dobbiamo salutarci!
Succedere qualcosa.
C'è il GR, scusami.
Come donazione a una causa, una realtà esistente.
Grazie Mauro, ti salutiamo perché c'è il GR che ci abbiamo qua sul collo.
Ciao!
Baci!
Ci torniamo fra poco. Ciao, 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 ciao.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Ma che pezzone!
Non ho alzato ancora tutti. Datemi tempo che sono lento a alzare il microfono.
Che pezzone, oh, pazzesco! Bello.
Veramente mi ha sempre emozionato tantissimo.
Sì.
Anche quando non sapevo le parole.
Ma adesso le scopriremo con
Samuele Brusca.
Vero, Zena? Il
sondaggio era tra Patti Smith con Because the Night o Janis Joplin, Piece of My Heart. Personalmente sono più team Piece of My Heart.
Lo so, invece io ero molto felice.
No, non mi sto strappando i capelli, vi devo dire la verità, però preferirebbe.
Avresti preferito, invece è andata così, t'attacchi.
Però cos'è che dicevamo, Zena, cos'è che dicevamo in chat? Che non siamo democratici e quindi succederà che un'altra volta analizzeremo quella.
Ma sì, giusto. Poi un'altra volta c'è tanto, guarda, il mondo ha fatto talmente tante canzoni che Samuele ce ne ha da raccontarcene, quindi ci sarà tempo per tutto.
Samuele Brusca è il nostro ormai ospite fisso, influencer del mondo dell'inglese, in cui racconta l'inglese come si parla in giro per il mondo e quindi non quello corretto, ma quello a casa. No, non è vero, però con tutti i gerghi. E oggi analizziamo Because the Night, che vuol dire perché la notte. Basta, la chiuderei qua.
Perché la ripete un po' di volte.
Non si
sa. No, tra l'altro, scusami, faccio una, come dire, una sottolineatura del tutto superflua e banale. No, non c'è il punto di domanda, perché è because, quindi è
certo.
Non è perché la notte? No, ti do le ragioni per cui la notte.
Sì, tra l'altro in inglese ci dovrebbe essere why, se vuoi fare la domanda.
Esatto.
Certo.
Invece, because, quindi che cosa vuol dire questa canzone?
Beh, una sorta di anticipazione a quella che sarà una nottata romantica, una notte di passione, diciamo così.
Ah, un po' come certe notti di Ligabue oppure i
ecco, bravo, Kester. Quella proprio.
Con un deca, queste cose qua. Scusa.
Sì, sì, esattamente. Cioè, lo fa capire attraverso tantissime espressioni che ci sono qua. E, mi è piaciuto analizzare questa canzone. Mi è piaciuto analizzare questa canzone perché ci sono delle espressioni, ci sono delle frequently confused words, parole che vengono, diciamo, confuse molto spesso. E poi anche dal punto di vista di pronuncia si può insegnare qualcosa.
Ok. Senti, prima ti volevo fare una domanda. Tu quanti anni hai, Samuele?
24.
Ok. Tu questa canzone la conoscevi?
Sì.
Sì, la conoscevi. Sì. Ah, no, volevo sapere.
Non conoscevo l'altra del sondaggio.
Perché voi giovani
non conoscevi l'altra
del sondaggio.
Non
so. Sì.
Ma
sì,
guarda, no. Guarda che anche noi. Cioè, anche noi eravamo così e ormai siamo dei vecchi. Zena, cioè.
Sì, sì, è anzianità questa. Sì, anzianità. Forse sono quelle canzoni che si accumulano con l'età.
Sì, sì, sì. Anche perché comunque Joplin, voglio dire. Non c'era già più da un po' quando io e te ascoltavamo la musica, per cui evidentemente già viene da è un retaggio della generazione prima. Vabbè, scusami, prego.
No, ma che anzi
momento anzianità, diciamo.
Che bello,
mi venga un momento corpo di consapevolezza.
Mi hai fatto rivivere dei momenti che non ho vissuto io, quindi
ecco, vedi, è quello che fanno, è quello che fanno i grandi vecchi, caro Samuele.
Esperienza. L'inglese è una lingua visiva, ok? Cioè ci fa capire veramente che cosa sta accadendo, ce lo suggerisce con le sue parole. Qua abbiamo pull me close, ok? Che in pull italiano diremmo avvicinare, no?
Sì.
Mentre pull vuol dire tirare, quando nelle porte c'è scritto pull, appunto è tira, sì, non spingi, che è push. E molto spesso ci confondiamo.
Sempre.
Poi non
comunque
mi muovi di
volta. Ma anche in italiano io sinceramente.
Sempre. Ma poi la verità è che non guardiamo quello che c'è scritto nella porta. Secondo me è comunque
vero.
Posso dire che però la metà delle volte mentono.
Sì.
Si aprono in tutti i sensi.
Bellissimo. Però pull vuol dire tirare. E in questo caso me close, quindi tirami vicino, no?
Tirami a te.
Ha una sfumatura che io non riesco a tradurre in italiano. Cioè avvicinare, no? Ok, avvicinare. Però pull me close, tirami vicino, mi dà l'idea di un abbraccio, mi dà l'idea.
C'è più passione in
sì,
pull me
sì,
close.
Sì, 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 secondo me sì, assolutamente. Poi ci sono due parole che vengono spesso confuse. La prima è desire is hunger. La prima è hunger, che vuol dire sia fame dal punto di vista proprio fisico, fisiologico, ho fame, ok? To be hungry, aggettivo che deriva appunto da questo sostantivo hunger, fame, hungry, affamato,
sì,
che si confonde spesso con anger, che è rabbia.
Che rabbia. Okay. Poi c'è l'hangar, che è una cosa ancora diversa, che è dove si parcheggia l'aereo. Però è vero che rabbia e fame, e soprattutto quando stai parlando in inglese, è un casino ricordartelo.
Straconfusi. Io dico sempre, pensate al gioco che ha spopolato qualche anno fa, Angry Birds.
Angry Birds, esatto. So.
E poi pensate al film che ha spopolato qualche anno fa, che adesso recentemente hanno rifatto, Hunger Games.
Che non erano i giochi della rabbia.
No, erano i giochi della fabbia, della rabbia, erano i giochi della fame. Tra l'altro fame in tutte le sue sfaccettature, perché anche fame nel senso di desiderio proprio forte di volere qualcosa. Hunger, in questo caso. E poi abbiamo breathe e breath. Stavolta queste due parole sono, diciamo, accomunate tra di loro, si può dire, e derivano una dall'altra. Però quando ce l'hai finale, in questo caso breathe, abbiamo un suono sonoro alla fine, the, quindi le corde vocali si muovono ed è il verbo respirare, to breathe. Mentre cambia totalmente la pronuncia se leviamo quella E, diventa breath.
Ora, invece è respiro.
Perché? Respiro, esatto. Quindi cambia una E finale praticamente dallo spelling, ma c'è una differenza abissale dal punto di vista di pronuncia. Uno è breathe, to breathe, quindi respirare, un altro è breath, respiro.
Questo è perché, vabbè, sempre la solita ragione, perché gli inglesi gli piace prenderci per il culo.
Sì, mi sembra che sia lui. Senti, every breath you take.
Tu sai dove...
Every breath you take.
Così, ti sai di dov'è Patti Smith?
No.
Ok, quindi sentendola cantare cosa diresti?
Caserta.
Sì, Fiuggi.
Ci sto pensando, eh.
Fiuggi.
Ah, penso non sia inglese, penso sia americana, sì. Può essere.
Ci siamo, sì.
Ok, ok, West bene, Coast. Bene. West Coast.
West.
West okay.
East. No, West o East?
West, I guess. West Coast.
Ma non lo sai neanche tu?
Ah sì che lo so.
Ah ok, certo, no, perché hai fatto una faccia come...
No, è assolutamente di adozione, non è nata proprio a New York City, okay. Però è stata adottata e ci ha vissuto per tutta la vita, quindi okay. Proprio di New York City.
New York! Come direbbero a New York, New York.
New York.
New York.
New York, esattamente, esattamente. E poi una parolina così bonus, undercover.
Che io pensavo
sotto le coperte, tu credevi?
Io sotto coperta. Sotto coperta pensavo.
E invece sotto copertura. I'm undercover, sono sotto copertura. Questa è una bonus di vocabolario, dai.
Sì.
L'abboniamo,
sì.
Lo abboniamo.
E lei lo dice a un certo punto nella canzone, Patti Smith?
Absolutely. Dice: come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hand, come undercover. They can't hurt you now. Can't hurt you now, can't hurt you now. Ok? Quindi dice, dai, proviamo adesso e capiamo il modo in cui ci sentiamo, no? Il modo in cui io mi sento. Sono nelle tue mani, I'm in your hands. Prendi la mia mano, vieni sotto copertura, come undercover. Mm-hmm. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. In questo caso undercover è un po' ambiguo, perché mi fa pensare a quello che hai detto tu. Mm. Nel senso, in una scena...
Sotto le coperte.
Esatto.
Beh, sì, scena... si amano tantissimo, è una canzone romantica.
Sì, in questo caso, secondo me,
un gergo marittimo, no? Sotto coperta.
Ah, perché sono in barca.
Linea cuccia.
Ma Portofino.
Chissà dove sono.
Ma va, era una pancaccia la partita, tanto che barca. Figa. Va bene, va bene, va bene. Grazie mille, Samuele Brusca.
Grazie a voi.
Ci illumini sempre.
Tantissimo.
It's a pleasure.
Ci illumini sempre. Che paracule che sono le mie colleghe.
Ma è vero.
Io mi limito a un maschio, grazie, Samuele Brusca. Adesso ascoltiamo una canzone il cui testo probabilmente non vale la pena andare poi a ricercare, perché deve essere pieno di parolacce, come tutte le canzoni cosiddette dell'hip hop, e anche piena di cose zozze,
sconvenienti.
Sconvenienti, però è molto bello.
Singing low while I pop a ball off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass, beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just bought the Kenny, about a million options. So the stock and I stop doing the gleaming. I'm rock arenas, bringing the beats. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me by the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tit for dick, I let her lit. I had to dip, I'm off a fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint a pink, it drive itself. The fuck you think, yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Singing low while I pop a ball off of y'all. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass, beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. I've been in this club and taking shots. If you got your mask off in the photo, you getting crap. Hopping out the function. The CVS is like a block away. But a moisturizer, my ice cold is dry on my face. Don't need that VVS, my ice is fake. Your life is fake, I just do it for my pocket's sake. You're basing your opinions on what the major says. I renovate the bad energy I erase. Yeah, I don't really ever wanna talk, 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 talk. Only really ever wanna talk, 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 talk. Guess I'm going back to the side, 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 side. At least this money never really stop, 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 stop. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Singing low while I pop a ball off of y'all. Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass, beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party, that's a no-th.
Quando l'ospite parla sento un mix di emozioni tra rabbia, fastidio e amore sfrenato. Quindi.
Ma sta parlando di me?
No, sta parlando di Samuele. Però se vuoi anche. Ma la smettiamo!
Tu non sei ospite, Clarice. Finisci.
Tu non sei.
Cerchi di togliere.
È vero.
Sei
vero,
Clarice
vero.
Conduttrice. A proposito di Clarice.
Sembrava il testo di una canzone, però, questa. Gem.
Quale?
Questa frase che hai detto.
Non me la ricordo già più.
Quella che hai letto.
Quella che hai appena letto.
Ah, sì, quando l'ospite parla sento un mix di emozioni. Sì, è l'ospite che è strano in una canzone.
Sembra un pezzo rap, quando l'ospite parla sento un mix di emozioni. No, niente, scusate, mi sono fatta un viaggio.
Però è bellissimo, proprio scaturire, insomma, provocare questo tipo di emozioni. Odio, amore.
Beh, tu lo fai. Soprattutto, beh no, dai, qualcuno ti vorrà bene. No, sto scherzando.
Oh, grasse risate, qui.
Sì, no,
regia.
Ma perché lo sai che ti amiamo tanto e non ti odiamo, però.
No,
quindi,
dai,
non odiamo,
no.
Non ti odiamo, non ti odiamo. E adesso come dicevano i e adesso qualcosa di completamente diverso perché ascoltiamo una canzone che fa così. Che non si fa, lo so che non si tagliano le canzoni jazz,
ma soprattutto se lo studio 3 si è appena trasformato in una dance floor.
Non è vero, c'era solo Bellati che accennava dei movimenti. No, va bene che la radio mente, ma non diciamo cazzate, dai, cioè la sto scherzando. Parliamo però di dance
floor.
Sì,
perché si è creata un'atmosfera incredibile per introdurre gli ospiti che abbiamo qua in studio. Siamo stretti stretti al caldo perché qua abbiamo due rappresentanti dell'associazione Lost in the Shuffle. Benvenuti.
Ciao.
Guido e Marta.
Ciao a tutti, parlo solo io perché il microfono è lontano.
Ah, cioè, stavo per dire, hanno la voce incredibilmente uguali queste due cose. Marta.
Ma posso fare anche due voci se vuoi?
Dai, sì, sì, bellissimo.
Ah, questa è la voce di Marta.
Sarebbe bellissimo.
E questa è la voce di Guido.
Ah, sembra la voce di Satana, però bello, va bene, sì. Va benissimo anche quella. Non c'è problema, non c'è problema. Cosa vuol dire Lost in the Shuffle?
Allora, Lost in the Shuffle, qua può anche aiutarci l'ospite...
Il nostro
alla mia
brutta.
Sinistra, perché è una parola, una frase fatta. Che si usa nello slang soprattutto americano ma anche inglese. Uh-huh. Che indica un po' tutto quello che si è perso nella confusione, cioè tutto quello,
i bambini.
Sì, sì, infatti la nostra citazione principale è, cita Kevin McAllister, che
ecco.
È stato perso. Esatto, è stato perso nella confusione, no? Tutto quello che avresti voluto, a cui avresti voluto dedicare del tempo quando eri ragazzo, anche dopo, insomma, e non hai avuto il tempo di farlo. Il tuo compagno di classe che era un genio, ma nessuno se lo cagava,
certo,
esatto. Che poi in realtà poi diventa una delle persone più interessanti del mondo. Il jazz, secondo
me, ha fatto i soldi e tu non te lo cagavi, per cui giustamente adesso ti pisci.
Giustamente adesso ti schifa, esatto, certo. Il jazz è una di queste, è una cosa che interessa a tante persone, ma che richiede tempo. Richiede anche una guida, magari, e quindi passa sempre nel dimenticatoio, ecco. Quindi da qui il nome.
Stavo facendo una battutaccia, una guida, Guido.
No, vabbè, guarda, però l'hai fatta lo stesso, poi.
L'ha fatta lo stesso, si vale.
Esatto. E, no, allora io approfitterei veramente della presenza anche di Samuele per approfondire questo concetto, quindi shuffle, che poi riprende in realtà il movimento del ballo.
Sì, ha un significato duplice, perché noi...
Quindi
ci occupiamo...
scusa, genie si dice, voi che avete scelto il nome.
Sì, adesso non mi ricordo com'era stato, perché sai, trovare i nomi delle cose è sempre complesso. La mia tecnica è... ci ubriachiamo tantissimo, registriamo quello che diciamo e la minchiata migliore vince il premio.
Voi a casa, quindi... siate creativi responsabilmente.
Esatto. No, sì. Sì.
Sì, diciamo che shuffle riprende un po' quel verbo che si usa per mischiare le carte, no? The shuffle the cards, right? Quello che fa un attimo anche il coupier.
Coupier.
E yes. Quindi se vogliamo trasformare mischiare in mischia, appunto perdersi nella mischia, no? E questo sì. È un po' il significato che gli volete dare, quelle
Vito
cose che
bordello.
Sono andate un po' perse, che esatto. Si sono appunto inserite nella mischia. Bella espressione, molto bella.
Senti, hai detto una cosa, Guido, prima quando eravamo fuori onda, che secondo me è interessante a proposito del fatto che il jazz è considerato o inarrivabile perché non ne sai abbastanza o lo stai ascoltando male. Cioè, io ho sempre avuto un approccio molto laico nei confronti del jazz. Cioè, tipo, ah, bello questo disco di Coltrane. E ascolto il disco di Coltrane.
Sì.
E poi alla fine del disco di Coltrane ci sono tutte le take di Giant Steps di Coltrane con delle minime variazioni, ma, di cui a me onestamente non me ne frega nulla.
Guarda, io penso che sia una violenza inutile, tra l'altro, quella, perché se l'artista non ha voluto pubblicarla,
che cacchio, cioè ha scelto quella, sentiamo quella, no?
Esatto. No, io dicevo, cioè, il jazz comunque ha un significato enorme, cioè è un fenomeno culturale che è lungo un secolo, più di un secolo. Uh-huh. E quindi come fai a approcciarti in modo semplice a una cosa che si porta avanti da un secolo? Se non hai una guida, se non hai una formazione, diventa molto difficile. E chi ci entra dentro e ha la possibilità poi di comunicarlo, troppo spesso si dimentica di parlare con delle persone che sono assolutamente laiche di questo mondo. Quindi
è una cosa che avviene...
Ma forse anche perché è molto intimo il jazz come forma di espressione, quindi a volte è difficile da capire per chi lo ascolta.
In che senso intimo? Sì, eh?
Cioè, quando si suona il jazz, essendo a volte molto, oddio, non mi viene la
no,
parola, improvvisato,
sì.
Improvvisato, nasce molto proprio dal proprio sentire, no? Come il film, quello lì della Pixar, che entra dentro la bolla quando suona.
Soul.
Ma Soul, guarda, io credo
che era un altro genere, però...
No, si chiama Soul film, ma suonava jazz, è giusto.
Suonava jazz, Correct. E magari c'è molta intimità nel suonare il jazz, quindi a volte è più difficile sentirlo. Io l'ho sempre vissuto così.
Ma allora il jazz sì, può essere intimo, però la complessità del jazz è che non puoi dividerlo dal suo contesto storico. Jazz è una forma d'arte prima che una forma musicale, e come diceva Hyde, l'artista cerca sempre di dare un artista vero da un'immagine di sé o del collettivo. Quindi noi ascoltiamo Coltrane oggi, però dobbiamo pensare a chi era Coltrane, in che momento storico stava vivendo, qual era la posizione degli afroamericani negli Stati Uniti in quell'epoca, la scena politica, la scena culturale, tutto quanto. Quindi
in
è
questo
molto
senso
complesso.
C'è un'intimità, intendo.
Ma io avevo anche un'altra domanda
qualcosa in
riguardo.
Più.
Scusami, no, non volevo interromperti, Zena, pensavo avessi finito.
No, 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 vai, vai, vai.
Ma se a me piace ascoltare Coltrane pur non sapendone nulla, va bene o comunque sono alla mercé di quelli che dicono «Eh no, non puoi capirlo!»
Eh no, è proprio questo il punto. Mm. Cioè, ci sono diversi livelli di approccio. Se una cosa... Come diceva Ellington, esistono due tipi di musica. La musica bella e la musica brutta. Tutto il resto sono cose superficiali. Quindi se a te piace ascoltare Coltrane... Ben venga, cioè bene per te. Poi in realtà può essere utile, magari se vuoi un giorno approfondire e capire di più.
Ah, certo.
La particolarità di questo tipo di musica, come altre comunque, non solo del jazz, è che se tu ascolti Coltrane, clicchi su Spotify e ascolti Coltrane negli anni 60, non è la stessa cosa. Certo. Quello che faceva 10 anni prima o che faceva dopo, insomma. Non...
Beh, certo, questo vale anche per
un po'. È comunque un percorso, ecco, insomma.
Anche perché secondo me c'è un po', c'è sempre stato un po' di timore ad avvicinarsi proprio al jazz, un po' come la musica classica, come se chi è proprio a digiuno di questa musica incominciasse un po' a ascoltare a caso. Io sono dell'idea, un po' perché nel senso la conosco, conosco la musica jazz, soprattutto rhythm and blues, prima degli anni, la musica dell'inizio del Novecento. L'approccio migliore, se posso dare un consiglio, è quella di ascoltare quel jazz divertente che fa ballare. E quando dico così è proprio quel jazz che ha le radici nere nell'America nell'afroamericana proprio. E a questo proposito, nel senso, io poi mi fa piacere aggiungere anche che dire che Guido, oltre a essere appunto uno dei fondatori di questa associazione, lo è anche perché è un musicista polistrumentista e quindi sa di quello che sa, di cosa parla, e anche un ballerino.
Sì. Sì, diciamo che
non mi ti piace preoccupare, non ti
tanto...
facciamo ballare, tanto siamo in radio, non serve
tranquillo. Guarda, ecco qua, ho appena portato un mandolino a caso.
Sì, diciamo che ci sono talmente dentro che cerco di viverla a tutto tondo, insomma. Sì, chiaramente la particolarità è che comunque fino agli anni 50 il jazz è stata una musica da ballo e quindi aveva questo... potere, cioè quello di far muovere le persone, che sicuramente abbatteva la maggior parte delle barriere, quindi lo rendeva una musica popolare, fruibile, sociale e tutto quello che ne consegue, che è un po' quello che lo spirito che si cerca di richiamare oggi andando a ballare i vari stili di swing che si ballano oggi in Europa, insomma,
sì.
Solo. E quindi sì, noi con la nostra associazione abbiamo iniziato a utilizzare, direi, questa forma espressiva che è il ballo per aiutare le persone ad avvicinarsi a un mondo che è quello del jazz, che ci racconta non solo di quello che è stato, ma anche di quello che sarà, di quello che saremo noi, perché comunque la musica è espressione di noi stessi, in un certo senso. E, quindi sì, sicuramente andare a cercare la musica degli anni 20, anni 30, tutte queste cose qui, queste epoche qui, anni 40, sicuramente è molto più fruibile, appunto, come natura, perché era volta a uno spirito più popolare, ecco.
Scrive Emiliano: le tracce scartate possono essere molto interessanti per chi studia, a volte sono migliori di quelle scelte, a volte non sono state scelte dai musicisti. Può essere come guardare i disegni preparatori di un quadro o di un affresco, legittimo però che non interessano a tutti. Poi, jazz, ghiaccio in milanese. È vero.
Prima invece, Guido, dicevi che negli Stati Uniti non lo chiamano jazz. Jazz?
No, beh, dicevo che c'è un tema che sta nascendo, di cui si stanno interrogando in molti. Soprattutto appunto oltreoceano, sulla definizione di jazz, ecco, perché troppo spesso viene utilizzato anche per definire cose che non sono jazz. Barrico una volta scrisse: se non sai che cos'è, allora è jazz. Apprezzo la poetica, io non sono totalmente d'accordo con questa frase. C'è tutta una fetta che, diciamo, adesso non è la totalità, chiaramente, non so i numeri, quindi non ti so dire quanto, però c'è questo chiedersi se non sia il caso di cambiare nome da jazz e chiamarla Black American Music, quindi con l'acronimo BAM, per includere tutto quello che è anche l'hip hop, che diciamo che la musica di derivazione, secondo me, diretta dal mondo afroamericano, dal jazz, ma allo stesso tempo escludere tutto quello che viene fatto. Qualcuno in un libro con la Gaetta che leggevo tempo fa citava anche i festival che si svolgono in Europa, in cui si affianca il jazz al peperoncino, la cipolla etiopea, ecco. Quindi un po' stuprato. Io non ho una posizione, diciamo che sono d'accordo con ognuno dice cose interessanti, forse non è neanche necessario prendere una posizione in questi termini, però è interessante che ci siano, appunto, che ci sia un dibattito in corso. Significa che comunque, contrariamente a quanto diceva Frank Zappa, che il jazz aveva un odore un po' sospetto, tendente al morente, comunque la discussione è viva, il dibattito c'è, quindi sono contento, ecco.
No, decisamente, anche perché prima parlando mi stavate dicendo, insomma, che comunque la musica dal vivo se ne fa di questo genere, immagino in tutta Europa, in Italia, dopo il Covid, quindi ormai si parla di qualche anno fa, hanno ripreso i concerti, la musica dal vivo, ed è comunque una realtà viva e...
Sì, diciamo che grazie un po' a definiamo un revival dei balli swing in Europa, che in realtà è una moda che è ripartita, diciamo, stranamente dalla Svezia e poi è invaso tutto, un po' tutta l'Europa.
Dalla Svezia?
Sì, dalla Svezia, sono gli svedesi che probabilmente hanno i soldi e hanno cominciato a creare eventi di questo tipo. Diciamo che si è un po' diffusa in tutta quanta Europa e attraverso il mondo del ballo si è anche sviluppato un mondo parallelo di musica dal vivo, DJ e tutto quello che ne svolge intorno, compresa anche la moda, diciamo, dell'abbigliamento, insomma. E ultimamente vedo che la scena musicale cresce con nuove band, alcune molto interessanti, alcune un po' meno, però comunque io credo che le persone, cioè più persone si approcciano alla musica, quindi suonando bene o male, comunque sempre meglio è. C'è una bella scena, sì, a Milano si suona tanto, cioè si potrebbe suonare molto di più, ma si suona abbastanza, e in Europa si suona questo tipo di musica e sta tornando nelle case delle persone, ecco.
Bella.
Okay. Visto che il tempo purtroppo a nostra disposizione sta terminando, io ne approfitto per chiederti quali sono, appunto, a parte i contatti dell'associazione, se ci sono degli eventi a stretto giro, se vogliamo vedere, che volete ricordare, di cui volete parlare, ma soprattutto i contatti, ecco, dove vi possono trovare.
Lost in the Shuffle ci trovate su Instagram sicuramente e anche su Facebook, in cui potete seguire tutti i nostri futuri eventi. C'è il podcast su Spotify, basta che scrivete Lost in the Shuffle podcast e ci trovate. I nostri prossimi eventi futuri, in realtà abbiamo delle serate che troverete appunto su Facebook qui a Milano il 3 di marzo, una serata con musica dal vivo dedicata al jazz degli anni 30, della lotta jazz degli anni 30. Devo essere sincero, la band non l'ho ancora deciso, però
a bassa voce
la bassa voce che non si sente, al Circolo Cerizza, zona Crescenzago, via Meucci. E poi ci trovate il 21 aprile, facciamo un workshop di dance e swing con serata con musica dal vivo, sempre qui a Milano.
Ok, magari una volta buona che rimetto su le scarpettine da ballo.
Ma guarda, potresti anche rimettere su i giradischi, magari.
È vero, grazie. Proprio te l'ho proprio,
hai appena scroccato una serata.
Te l'ho proprio appoggiata lì così. Era
una cosa indegna. E va bene, ascoltiamo un brano che citavamo prima e grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, grazie anche a Marta.
Grazie.
Thank you.
piace Giant Steps?
A chi? A me?
Sì, no.
Ah sì, a me, no, scusami, stavo facendo i messaggi.
Ah,
sì,
cosa dico,
sì,
no?
Bravo. No, tu... Bella scelta, bravo. Kester. No, ora infatti i messaggi di apprezzamento. Su
Ma ti piace più col train?
Col train.
Senza.
Col train, mi piace, lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo.
Sì, scusate tutti.
Col tram, dovevo dirti, per essere boomer come te.
Col treno.
Col treno o col tram?
Col bus. Col bus.
Col bus è un'altra cosa, però, vero? Bellati?
Col bus.
Eh?
Cioè, allora, siccome il cervello ti fa le puzzette sempre in chiave erotica, adesso hai trovato la tua spalla in Bellati che diventa un po' il colpevole, un po'...
Un pochino sì.
Il capro.
Allora
oggi, niente.
No, perché
il coleottero.
Parliamo di coleotteri che sbagliano.
Ma sai quando lo fai?
Dopo la pubblicità.
Per esempio, secondo me dopo la pubblicità, sì. A fra poco! Ah, dicevamo. Cosa c'è?
Niente, salutavo Zena. Ciao Zena.
Ciao Zena.
Ciao. Ho alzato il microfono prima a lei che a me.
Sto qua.
Allora, parlavamo di coleotteri, che è un tema che, cioè un po'...
È un tema, questo è uno di quelle notizie carine da dire agli amici, perché c'è questo coleottero australiano, dal nome strano, si chiama Iulodimorpha bachewelli, sarà questo. E...
Va che belli!
Sì, perché infatti è lo scarabeo gioiello in italiano. Sì. Perché effettivamente questo scarabeo di pochi centimetri, sono circa 4-5 centimetri, che ha un aspetto veramente molto appariscente, perché è marrone, un marrone diciamo un testa di moro, ma molto dorato.
Possiamo evitare questi termini? Siamo a Radio Popolare.
Oh, ecco, un terra di siena bruciata, ma molto... un cuoio capelluto... molto iridescente, perché ha tutta una serie di bugnature come si chiama?
Cosa sono le bugnature? Scusa.
Sono i bozzi, ma al contrario.
Dei bozzi, ma al contrario, che lo rendono particolarmente brillante. Ora, quindi ha un bell'aspetto.
Sì.
La femmina e il maschio sono simili, la femmina è un po' più grande del maschio.
Quindi potremmo dire ha uno scarso dimorfismo, insomma.
Beh, la femmina è un filo più grande, sì, ha uno scarso dimorfismo. Sì.
Ma dai, premiami quando azzecco delle cose difficili.
Bravo, Gem, hai detto scarso dimorfismo. Ed è un erbivoro, cioè si nutre appunto di vegetali.
Che doveva mangiare bistecche, un coleottero.
Beh, ci sono coleotteri carnivori, poi lo chiediamo appunto all'ospite Maurizio.
Che è un coleottero.
No, che non è un coleottero.
Che è un coleottero carnivoro.
Che ha una fiorentina davanti al microfono.
Insomma, questo coleottero poverino si sta estinguendo per un motivo assolutamente sorprendente. È perché i maschi si sbagliano a
È l'alcol il problema.
Sì, è l'alcol.
È l'alcol.
Ma l'alcol di bottiglie vuote.
Esatto.
Ah, però, anche intelligenti, Sì.
Perché cosa succede? Che alcune bottiglie da 33 centilitri abbandonate nell'ambiente, quindi in un ambiente particolarmente arido, perché questo coleottero vive appunto nelle zone aride dell'Australia, hanno, non so se avete presente le bottiglie di birra, quelle marroni, hanno sul fondo una zigrinatura che è molto simile a quella del coleottero.
No!
Sì. E quindi cosa... Cosa fa il coleottero maschio? Vede una bottiglia abbandonata nell'ambiente, brilla come una femmina e ci s'accoppia. Poi la vede bella
grossa. Al fondo di bottiglia. Sì,
e qual è il problema? Che poi i figli sono sterili, perché la bottiglia è comunque due specie diverse.
Perché le bottiglie non si possono riprodurre.
La bottiglia è sterile, sì, per il vetro, sappiamo. Però è riciclabile. Ma lui infatti la ricicla in questo senso. E quindi cosa fa? Si fionda a bestia, come un coleottero solo sa fare, pieno di testosterone, va lì e comincia a copularsi questa bottiglia vuota.
Scusi, prof, una domanda.
Che umiliazione, però.
A parte che, vabbè, questo denota che non è uno che gli piace tanto parlare prima. Mi sembra di capire, che del carattere gliene frega
non va lì, non fa, diciamo che il petting non lo conosce,
ma neanche non ha chiacchiere, cioè, dico...
del sesso femminile, diciamo.
Ma questo perché gli preclude la possibilità poi di fare l'amore anche con una coleottera vera?
È molto semplice, perché quando tu cerchi di accoppiarti con un pezzo di vetro, sì, non fatelo a casa, comunque utilizzate vetri con punte arrotondate.
Non fatelo a casa, appunto.
Non accoppiatevi con le bottiglie.
Sì. No, poi finite in pronto soccorso e sicuramente, nonostante tutti i patti e le promesse, i giuramenti di paga, poi quello sicuramente lo racconta qualcuno.
Esatto.
Comunque, cosa succede però? considera che siamo in un ambiente particolarmente arido, la bottiglia è marron.
Ah, brucia.
Brucia. E
no, coleotteri.
No, mi
brucia,
no, muoiono.
Il pipino. Cioè, questi, anche perché...
Come si bruciano il pipino?
No,
cosa
tutto.
Stai dicendo?
Si asciugano.
E tu l'amore con una piastra?
Sì, ma muoiono proprio.
Vengono piastrati.
No, praticamente loro cercano, perché sono, dato che non si danno per vinti, allora dicono: vabbè, se non è di qui è di là, e cercano, diciamo, i genitali femminili, il buco.
Lo trovano?
No, perché dall'altra parte, sul collo della bottiglia, invece qui andiamo sul fondo. Non ha un buco, Gemma.
No, no, io pensavo andasse proprio sul collo, che morisse perché
no, stava... no, va sul fondo, che è quello appunto con l'aspetto da femmina, e lì cuoce praticamente.
L'ospite sta ridendo.
Ma senti, ma cosa, che odore fanno? Non faranno mica odore?
Beh, fanno un odore tipo, non
odore
so, sai quelle, no, quelle ricette alla trappista con la birra.
Ah sì,
okay.
Con l'odore di colorato bruciato, quello tipo.
Però alla birra. Ecco, questo è una cosa artificiale, però non è l'unico caso in cui un animale viene confuso, circonfuso, per esempio da un fiore, e succede tra le orchidee, che mimano l'aspetto del partner sessuale affinché l'insetto vada lì ad accoppiarsi. Allora, ho qui con noi il nostro amico zoologo Maurizio Casiraghi, che è docente di zoologia, giusto? Alla Bicocca. E allora, qua, cioè, io mi ricordo appunto questa, me la sono segnata, scusami, questa Ofris, che è un'orchidea che appunto, chi acchiappa, chi frega?
Allora, buonasera innanzitutto a tutti.
Buonasera.
Buonasera professore.
Grazie. Entriamo subito.
Ha visto
tema.
Come siamo tutti sdraiati davanti al titolo?
Sì, no, sì, no. Mi avete preoccupato, cioè, professore. Non pensavo di venire chiamato, già non pensavo di venire a parlare. Ma allora, no, dicevo che questo tema delle orchidee: le orchidee fanno di tutto, cioè le orchidee sono veramente. Parliamo dell'orchidea, parliamo di loro, poi arriviamo agli insetti, perché sapete che a me piacciono gli insetti, quindi non vorrei fare quello che difende sempre il mondo degli insetti. Però qua sono le orchidee che sono quelle un pochettino.
Chiamate?
Diciamo, sì, perché ne fanno di ogni da questo punto di vista. E poi, tra l'altro, non è che assomigliano neanche tanto. Quando le si vede Ofris, che è un'orchidea nostrana, ce l'abbiamo anche noi, non è che proprio assomiglia a una vespa, è che è l'insieme di cose, perché un po' assomiglia alla vespa femmina, ma poi soprattutto emette anche degli odori che attirano, perché sembrano i feromoni delle femmine. Quindi è proprio un'inebriazione totale, il maschio non capisce più niente, arriva lì, prova ad accoppiarsi, qua non succede niente, perché poi il maschio va in giro, si accoppia anche con le vespe.
Al massimo dice, wow, ma avevamo parlato tutti bene, da ragazzino pensavo meglio, questo sesso, boh, vabbè.
Ma scusate, ma in tutto questo in però le femmine non se la prendono in quel posto.
No, in questo caso
a guardare e ridere.
No, in questo caso non particolarmente. Cioè, quello che succede è semplicemente che le orchidee vengono fecondate, quindi loro fanno il loro uomo,
okay.
Loro vengono fecondate, ma non dalla vespa,
no, ovviamente
nel senso,
no, quella,
dello spermatozoo della vespa, ma nel senso del polline che portano in giro da una. Perché lo fanno con tantissime orchidee. Quindi, cioè, sti maschi sono così. Però gli studi, qualcuno ci ha pensato, ma non è che poi i maschi sono un pochettino più fiacchi? No, tendenzialmente,
cioè,
e poi
si rinvigoriscono. Comunque tira più un'orchidea. No,
no, ti tira come?
Ah, che non ce la fanno poi, ok.
Ce la fanno, quindi le vespe, stanno bene, stanno bene anche le orchidee.
E allora
win-win.
Allora, proprio.
Se posso dire, come direbbe Darwin, normalmente quelli che riescono ad accoppiarsi in una popolazione sono pochi. Qui invece si dà della felicità a tanti.
È bellissimo.
Io dico questo, cioè, tutto sommato, questo è uno di quei casi in cui è un win-win, sì. Cioè.
Orchidee e vespi, una delle cose più hippie del mondo, proprio.
E allora, esatto, mettiamo un'orchidea nei nostri cannoni e ricordiamo il fatto che...
Mettiamoci pure quello, mo.
che l'orchidea, tra l'altro, è un fiore che ha tutta una valenza sessuale, perché, per esempio, anche soltanto il nome orchidea deriva da orchis, che significa testicoli.
Orchite.
Certo, voi lo sapete,
esatto.
Bene.
Noi lo sappiamo bene perché regaliamo spesso orchidee.
Cosa stai dicendo?
Però è un fiore incredibile, perché nella parte bassa ricorda appunto i testicoli e nella parte alta ricorda invece l'apparato genitale femminile, quindi è un
ermafrodita.
Un simbolo notevole appunto del
grande
sessualità. Sì.
No yin e no yang.
È uno, brava, esatto, no yin e no yang.
Forever young.
Come cantava?
Ma Andrea, posso farti una domanda?
In seguito Jay-Z con la base degli Alphaville.
Ok, vai Zena, scusa.
No, perdonami, una domanda che diciamo è forse uno degli aspetti che mi incuriosisce di più degli studi scientifici. Come hanno fatto fatto ad osservare questo comportamento dei coleotteri, cioè è tipo così tanto diffuso che quando uno cammina in Australia nei posti aridi è pieno di coleotteri e buttano così tante bottiglie di vetro.
Sì,
o
sì,
hanno
sì,
provato
perché i guardoni Zena
di vetro e vedere cosa succedeva. Cioè,
È un osservatore. Allora, tu consideri...
Nel deep web si trova di tutto.
Di tutto, perché veramente
c'è la categoria.
Sì, sì. Dei guardoni dei coleotteri che si accoppiano con le bottiglie. Allora, sì, perché queste bottiglie. Allora, si tratta comunque di ambienti aridi, quindi non coperti da vegetazione. Quindi quando tu butti una bottiglia resta particolarmente, cioè resta lì evidente, no? E l'osservazione appunto di questi maschi incaponiti che cercano, fanno delle cose strane intorno e sopra il fondo, il culo della bottiglia, adesso scusatemi,
però era con meno enfasi, era meglio, vabbè, lo stesso.
Però quello è stato osservato più di una volta, prima diciamo laicamente, dopodiché gli entomologi hanno detto ma chissà perché lo fanno e hanno scoperto appunto questa cosa.
Okay.
È bellissimo, sì. Cioè, secondo me questi retroscena degli studi scientifici sono meravigliosi.
Sì, insomma, di le coleotteri.
Io non berrò più una birra allo stesso modo.
No, non buciarla, cioè, nell'ambiente.
No, basta non buttarla.
No, quello non ho, però quando prenderò in mano una bottiglia di vetro di birra,
Maron,
mi verranno in mente pensieri un po' così.
Allora, posso Zena, scusa. No, perché sì. Zena mi hai chiamato un po' in causa perché faccio parte di quella categoria lì, essendo uno di quelli che
sono dei guardoni,
allora,
giusto?
Partiamo da questa cosa.
Spiaggia lì. Sì. Travestito da Duna.
Allora, ammetto che essendo uno che ha la passione degli insetti da quando era proprio bambino, purtroppo la mia vita è costellata di gente che mi chiede ma come fai a vederli dappertutto? Perché effettivamente quando vai in giro con uno come noi, cioè, succede, tu li guardi, vedi sempre che succede qualcosa di strano. Quindi, ecco, c'è da dire questa
bug
cosa.
Bug spotting.
Sì, sì, è molto attenta questa persona e quindi sì, si notano così, perché si notano vedendo che c'è qualcosa di strano, perché se vedi un coleottero che invece di accoppiarsi con una coleottera sta facendo delle cose di quel genere con
una bottiglia,
ti viene questa cosa e poi da lì
ma infatti è quello che è affascinante, perché magari io mi immagino questo scienziato che passa una volta sulla strada, ne vede uno, passa una volta, ne vede un altro, al terzo, al quarto chiama i colleghi, dice raga qua sta succedendo qualcosa.
Sei arguto, se no pensa che è un coleottero veramente scemo che continua a incontrare.
Però Zena, guarda che lo diciamo già la prima volta, cioè già ci si entusiasma quindi vai lì e stai lì finché fai notte lì a vedere quando ne trovi altri. Quindi cioè, siamo proprio così, che quindi quando vedi una roba del genere stai lì per capire se è un caso oppure se
certo.
Allora, vorrei peggiorare la situazione.
No,
bellissima sta
come
cosa.
Fate a capire che è l'atto sessuale, cioè nel senso il coleottero fa proprio una mossa,
fai versi,
sì, te l'ho fatto con la mano, non si può vedere in radio,
cioè, fa quella mossa lì,
universale,
la mossa universale,
traduciamo in parole, bascula,
il passo del camaleone,
schiaccia,
sì, no professore, sto chiedendo a lei.
Allora adesso volevo fare proprio il professore che rompe le scatole, però il punto è che esce proprio tutto l'apparato sessuale ai maschi, proprio in uscita, perché
me la sono cercata,
stavo cercando di stare lì, invece me la chiedi proprio così. Per cui è proprio visibile. Tra l'altro ti ha detto che è un bel colore marrone e tutto quanto. Quella parte invece è molto chiara, quindi è molto evidente. Chiara la bottiglia, scura la bottiglia, scuro lui. Molto chiara quella parte.
Quindi voi lo capite, bene. Insomma.
Però non avete potuto vedere la gestualità del professore mentre spiegava.
Meglio così.
Ecco.
Non immaginatevi niente di che, era una gestualità assolutamente consola alla situazione, se non vorrei che...
Invece possiamo aggiungere in chiusura una cosa altrettanto simpatica, perché questo riguarda le lucciole, che sono animali molto affascinanti, perché ci sono delle lucciole femmina che voi sapete che appunto le lucciole utilizzano quei segnali luminosi per attirare i partner sessuali. No?
Sì.
E ci sono lucciole femmine che non volano, poi chiedo meglio a Maurizio, che sfruttano o comunque mimano il codice, diciamo Morse, di altre specie per attirare i maschi e mangiarseli. Quindi,
che stronzi!
Che stronzi, è la natura. Quindi,
Matrimatrigna.
Non sono tutte le lucciole quello che fanno questa cosa?
No, non sono tutte le lucciole, molte fanno una cosa molto più tranquilla, si segnalano, fanno le loro cose, però sì, c'è queste specie dove le femmine fanno proprio questa cosa, stanno sulle foglie e quando vogliono accoppiarsi fanno
i segnali giusti,
quando invece hanno fame fanno i segnali, attirano un'altra specie, arriva il maschio
e se lo mangia.
Speranzoso arriva e si trova invece.
Ciao raga, sono venuto qua per...
Che bella luce. E tra l'altro c'è questa cosa, no? Perché adesso forse Andrea l'avrà già detto anche altre volte, però il mondo animale, le femmine sono sempre più grosse. Noi siamo animali che siamo portati perché nei mammiferi, dove c'è questo particolare sistema sociale, sessuale, noi siamo abituati a vedere i maschi più grossi, i maschi più robusti. Sì, sì. Ma nel mondo animale il 95% degli animali... Eh sì, perché la femmina produce le uova, deve fare, cioè quello è il sesso che ha i costi, no? E quindi i maschi invece alla fin fine, cioè, devono un po' accoppiarsi, non è che hanno molta roba da fare, quindi da questo punto di vista è ovvio.
Compiono con le orchidee,
con le bottiglie,
le bottiglie.
Sono molto più piccoli e quindi in questo caso la femmina ha facile gioco.
Ci sta, ci sta. Va bene, grazie mille. Allora, rimanete qua? Sì, rimanete qua.
Grazie, prof, grazie, scienziatissimo.
Grazie a voi.
Grazie, bellissimo. Grazie.
Qualcuno scrive, dice, ma non è che sono con le otterie adolescenti che fanno il gioco della bottiglia, quelli lì? Poteva essere.
Può essere.
Poteva essere, sì. Astrid, signora Astrid, ma perché state già ridendo voi? Vi vedo ridere in webcam. Ma state dicendo? Ma che vergogna. Vi state divertendo almeno?
Sì.
Tantissimo.
Sì. Ciao Astrid Serughetti, benvenuta.
Buonasera, ma perché mi sento? Ok, adesso mi sento... Voi mi sentite bene?
Va bene, sì. Discretamente direi per essere... Sì, sì.
Mi sento in doppio.
Mi senti in doppio? Sì. Vabbè, niente. Parla la metà.
No.
Non so perché. Ma adesso non ti sentiamo proprio invece.
Okay. Adesso sì.
Adesso sì.
No, ci stavamo facendo dei segnali. Io
no, perché sì, stavo chiedendo perché c'era l'indecisione sull'argomento, però volevo capire quale dei due volesse affrontare.
E io pensavo che mi chiedesse tutt'altro.
Ah.
Tra l'altro volevo dimostrare che sono stata attentissima.
Vai.
E quindi, siccome siamo vecchie, per la prossima puntata propongo già un brano dei Fontaine D.C. da far studiare a Brusca.
Non è che tu arrivi qua e decidi, cioè,
no, uno del sondaggio.
Ah, ecco, sì.
Lui, uno dei due, però così almeno siamo giovani.
Vox Populi.
Va bene, va bene.
Poi a me piace tanto Mingus.
okay.
a livello di jazz,
okay.
E poi io ho due orchidee.
Brava. Ah, proprio volevo dire tutti gli argomenti, okay.
Che carina.
Grazie Astrid, ti ascolti.
Brava, sì.
Sono stata attenta.
Sì, 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 ti diamo, io propongo 8.
Sì, 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 anche secondo me.
Di cosa ci parli oggi?
Allora, no, devo chiudere l'argomento dall'altra volta perché un mio amico era collegato che sta lavorando, sta facendo trasloco e quindi sistemava le cose in casa e quindi mi ha detto, ma alla fine sti coriandoli...
Ah, perché non hai detto l'invenzione dei coriandoli.
No,
oggi abbiamo 10 minuti e 40 secondi tutti per te, per cui vai serenona.
Sì, a parte diciamo che possiamo farlo anche veloce, però così la dettagliamo un attimo, perché sono in due che si contendono l'invenzione dei coriandoli.
Mm. Ok.
E loro
allora,
lo sanno?
Uno, sì, ah. o almeno, sì, lo sapevano. Ah, meglio, c'era il primo che è questo Ettore Fenderl. Ettore Fenderl.
Ok. Te lo sei inventato.
Scusate,
però.
Che io mi sento Ettore. Due volte e quindi sono un po'. Okay. Lui è travestino.
Ok.
E sembra, diciamo, stupido.
Ma non dai!
Ma non si dice.
Allora, siamo nel 1875-76, no?
Okay.
Gli anni sono, i due anni sono questi. Lui è un ingegnere.
Ci voleva un ingegnere,
grandi opere, fabbriche, ferrovie, studia la radiologia, insomma, un personaggio con una certa mente illustre. Ma in una intervista che lui ha rilasciato ultracentenario nel 1900, cioè lui è morto ultracentenario nel 1966, rilascia questa intervista e dice che i coriandoli li ha inventati lui quando aveva 14 anni, perché a Carnevale un anno, non avendo i soldi per comprare i confetti di gesso, gli viene l'idea di preparare delle carte colorate, di farne delle strisce, di tagliarle con le forbici e lanciarle dal suo terrazzo.
Scusa, i confetti di gesso però?
Ma li lanciavano.
Esatto, e volevo arrivare a questo punto.
No, ma perché adesso quindi... qua c'è un clash incredibile, perché adesso Brusca si risveglierà dal fatto di non essere in onda e dirà, ah, confetti! Come in inglese sono le striscioline di carta che si buttano sul pubblico durante i concerti.
Ah, però, sì. Giusto,
okay.
È vero.
Adesso non gli ho aperto il microfono, però mi ha fatto sì col dito. Era un gesto affermativo. No, non è vero, ce l'hai aperto il microfono. Se va. E, ok, scusami, cosa sono i confetti di gesso, Astrid?
Allora, questa cosa di lanciare delle robe durante Carnevale in realtà risale tipo al 1500. Mm. E aspetta, perché Zena nel frattempo sta stendendo cose. Stavi stendendo, Zena.
Stai facendo il buchetto mentre sei in onda.
Sta facendo
no,
il buchetto.
Sono le mutande. Ma porca.
No, vabbè, ma a Tenerife bisogna, cioè, quando
vabbè, ok, sì.
Allora, cosa si lanciava? Si lanciavano i frutti del coriandolo, cioè i semi di coriandolo, rivestiti di zucchero per fare dei confettini profumati. È per quello che si chiamano coriandoli.
Infatti tutto torna, è proprio una chiusura di puntata in cui tutto torna.
Tutto torna, non si lanciava solo quello, si lanciavano anche fiori, monete, arance.
Come a Craxo.
Arance come a Ivrea, che c'è la guerra di arance, no?
Uova, di tutto. Quindi quando a un certo punto, siccome questa abitudine di ricoprire i semi del coriandolo con dello zucchero, insomma, era molto carina, tenera, ma anche un po' costosa, viene cambiata e vengono intinti nel gesso.
Che schifo,
veramente, ma poi è anche pericoloso, cioè ti finisce in un occhio,
ma,
tra le uova.
In gola. Dove mangi il gesto?
Beh, Carnevale, dai, ogni scherzo vale.
C'è ragione anche tu, in effetti.
C'è un'ordinanza del 1597 dell'allora governatore spagnolo di Milano che imponeva di lanciare soltanto uova d'acqua muschiata.
Ma cosa sono?
Altrimenti una multa di 25 scudi o pena corporale.
Ma come scudi, lo scudo era 5.000 lire, se non ricordo. E, che cosa le uova?
La uova muschiata?
Solo uova d'acqua muschiata.
Ma che sono gavettoni?
Perché si lanciavano addosso robe che facevano malissimo.
Ma ce lo dici cosa sono le uova d'acqua muschiata o no?
No, non lo so. Secondo te io riesco a tradurre uova d'acqua muschiata et veramente odorifera dalla bolla del 1597, no?
Certo, okay. Noi ci aspettiamo era questo
gavetto,
da te.
Era un gavettone d'acqua marcia.
Sì, può essere.
Sì.
Io ho trovato solo tartaruga muschiata fino adesso.
No, quelle non si lanciano perché fa male. Poi sono specie protetta, così sicuro.
Comunque, l'altro inventore, adesso il triestino che si mette a ritagliare i pezzettini di carta e dice io ho inventato i coriandoli, direi che possiamo anche lasciarlo lì. Cioè, lui l'ha detto in un'intervista, ma non ci crediamo.
No.
Invece esiste un inventore vero che è l'Enrico Mangili.
Ok.
L'Enrico, perché mi è milanese.
Enrico.
Ah,
zona?
No, Milano.
No, dicevo che zona è?
Parola, Milano.
Zona 7. Perché tu sei di Bergamo.
Era di Nolo.
Una su, una giù. Di Nolo, a quei tempi mi sa che era aperta campagna.
Cosa ha fatto l'Enrico? Anzi, cosa faceva l'Enrico nella sua vita? Faceva l'imprenditore nel settore della seta. Avete presente i bachi da seta?
I bachi da seta, certo.
Io non lo sapevo, ma ai bachi da seta viene preparata una lettiera. E quindi viene preso un foglio di carta, tutto bucherellato, e i bachi così possono camminarci sopra e far cadere i loro bisognini nei buchi.
Comodo, carino.
Così e non si rovina la seta?
No, perché la seta avviene dopo.
Stavo cercando di far inorridire il professore e ce l'ho fatta.
Per non testarla, banalmente. Certo.
Io sono un'esperta di bachi da seta perché, come James si ricorda, li ho allevati durante la pandemia.
Certo. Veramente, oh mio Dio. Hai fatto anche tu allora i coriandoli? Perché quello che avanzava dalla lettiera erano i coriandoli, no?
No.
Cosa sta dicendo?
Tiravano cosa fa?
Il professore annuisce, scusa. Se il professore annuisce vuol dire che c'ho ragione.
Certo.
È calato il gelo, vai avanti Astrid.
No, è che non ho sentito Clarice.
No, Clarice sosteneva, aveva intuito da quello che hai raccontato tu che i coriandoli fossero la cacca dei bachi.
I buchi.
Cioè la carta che veniva ricavata da quando si bucava la lettiera dei bachi.
Sì, allora sì, sono d'accordo, che brava.
Grazie, brava, l'intuito non mi manca.
No.
Praticamente esatto, lo scarto di questo foglio che veniva bucherellato sono alla fine dei dischetti di carta che lui comincia a riutilizzare e riciclare per il suo carnevale, regalandolo ai familiari, agli amici e ai dipendenti.
Ok.
Siccome questa cosa poi funziona, il Mangili cosa fa l'anno dopo? Li vende in galleria a Milano. A 5-6 centesimi a cono.
Perché era cartoccio, certo.
Ma anche perché, scusami, con cosa li facevano i buchi?
Con una macchina, con una
costellatrice. Perché anche dei bachi non si butta via niente, come del maiale, quindi.
Esatto.
Sì.
Tra l'altro anche le stelle filanti hanno scoperto essere frutto di riciclaggio.
Riciclo o riciclaggio? Adesso che vai
riciclo.
Ok, come?
Quello dei rotoli di nastro per il telegrafo.
Dai, è quello? Bellissimo. Quindi le stelle filanti che usiamo adesso hanno probabilmente la dimensione della striscia del telegrafo.
Esatto.
Quelle cose per cui lo Space Shuttle ha quella dimensione perché ci stava sul camion che stava sul che alla fine è largo come due culi di cavallo perché le strade romane erano così. L'ho fatta un po' breve, però magari non la spieghiamo. Però
padre la fiera comprò.
Sì. Cioè le dimensioni che vengono così determinate nel destino dell'umanità dalle cose più casuali, tipo le stelle filanti. Pensa che roba.
Quindi i coriandoli scatti della lettiera del baco da seta.
Sì.
e le stelle filanti e il nastro del telegrafo. Perché bello, non si butta via niente.
Grazie Astrid.
Ieri sono andato a una festa di carnevale di bambini, naturalmente. E...
vestito da?
Guarda, io suonavo con la prestigiosa band dei Los Pichos, per cui ero vestito da Mariachi Baluba, come dice il sottotitolo del nome della band. E però c'era tutto tuorno i bambini vestiti dalle più svariate cose e mi sono reso conto, grazie a cazzo dirai tu, però madonna quante stelle filanti che restano a terra e quanta carta che si... cioè è tutto appunto di riciclo, per cui non è che sia un grande spreco, però pulirla che sbatta, ho pensato fra me e me.
Infatti io mi ricordo che le bidelle, che adesso non si chiamano più così, non ci volevano far usare i coriandoli.
I coriandoli no, vietati, esatto.
Ma le stelle filanti, giustamente, perché dopo dovevano spazzarle loro.
Certo, certo. Grazie mille Astrid. All'anno.
Grazie Astrid, e ti dico soltanto una cosa velocissima, che le uova di acqua muschiata erano soltanto uova marce, ce lo scrive Botti.
Ah, facile.
Ah, e vedi?
Ah, quella andava bene, che schifo, salmonella per tutti.
Esatto. Via.
Schifo.
Già. Ciao, ciao a tutti, ciao.
Ciao, ciao ascoltatrici, ciao, ciao, ascoltatori.
Ciao.
Ciao.
Ciao.